Finché l'aspirante non ha sviluppato questa conoscenza di cosa veramente sia il retto sentiero, deve in continuazione evitare le varie direzioni sbagliate. Ovviamente, quando questa conoscenza del sentiero da seguire si è del tutto insediata, ogni successiva conoscenza si svilupperà automaticamente in modo corretto. Progredirà passo dopo passo, recando una comprensione perfettamente chiara della vera natura delle cose e, alla fine, una perfetta libertà dalle cose, un non coinvolgimento con esse. La mente, dotata di questa retta comprensione, è tutta rivolta ad ottenere la visione profonda delle quattro nobili verità e si dice che essa ha raggiunto la purezza per mezzo della comprensione e la visione del progresso lungo il sentiero. Questo è il quarto stadio della Vipassana e la sesta purificazione. Il Tipitaka non contiene una spiegazione dettagliata degli stadi di questa conoscenza e visione del progresso lungo il sentiero, ma i successivi insegnanti l'hanno descritta nei seguenti 9 passi. A. La Vipassana ha progredito in modo corretto e la nascita, l'invecchiamento, il dolore e la morte dei fenomeni sono stati indagati completamente. Il sorgere e lo svanire dei fenomeni sono stati percepiti in tutta chiarezza. Tutta l'esistenza fenomenica è considerata consistere unicamente in un processo senza fine di sorgere e cessare, come il bagliore scintillante sulla superficie del mare, oppure come il formarsi e lo svanire delle schiumose creste delle onde. Questa è la conoscenza del sorgere e dello svanire. Si realizza per mezzo di una introspezione concentrata, talmente chiara e sostenuta per un tempo così lungo che questa conoscenza si insedia stabilmente, come un colorante assorbito dalla mente, abbastanza potente da rendere il meditante disincantato nei riguardi delle cose e da farlo rinunciare ad attaccarsi ad esse. Questo è il primo passo nella conoscenza e nella visione del progresso lungo il sentiero. B. Il sorgere e lo svanire, se osservati simultaneamente, non possono essere percepiti con la stessa chiarezza di quando ci si concentra su di essi separatamente. A questo stadio il meditante rinuncia ad osservare uno dei due, per la precisione il sorgere, e si concentra esclusivamente sullo svanire. Ciò gli consente di vedere il processo della disintegrazione e del decadimento a tale profondità e con tale intensità che egli perviene a comprendere che il decadere e il perire sono universalmente evidenti, indipendentemente da quale punto di vista il mondo sia osservato. Si dice che una mente che dimora in questa conoscenza è dotata della conoscenza del decadimento e della dissoluzione. Questo è il secondo passo nello sviluppo della conoscenza. C. La conoscenza del decadimento e della dissoluzione, se sviluppata a sufficienza, fa in seguito sorgere la consapevolezza che tutto deve essere temuto. Ogni esistenza fenomenica nel regno sensoriale, nel regno della forma o in quello privo di forma è considerata intrinsecamente spaventosa. Tutte le sfere dell'esistenza sono viste come assolutamente spaventose, perché il decadimento e la dissoluzione di tutti i fenomeni sono percepiti in ogni istante della vita cosciente. Nella mente di chi possiede questo genere di consapevolezza sorge perciò un'intensa apprensione e si insedia una vera e propria paura. Questa consapevolezza non vede altro che cose paurose, quali veleni, armi letali o delinquenti armati e feroci che riempiono completamente le tre sfere dell'esistenza, solo cose terribili. Questa consapevolezza della spaventosità di ogni esistenza è considerata il terzo passo. D. Quando la consapevolezza della natura totalmente spaventosa di qualsiasi esistenza fenomenica si è completamente sviluppata, sorgerà la consapevolezza che tutte le cose sono intrinsecamente pericolose. Lasciarsi coinvolgere dalle cose non è prudente. Sono come una foresta piena di animali pericolosi, e chiunque cerchi un diversivo in questa foresta non potrà trovare in essa nulla di piacevole. Questa consapevolezza della pericolosità inerente ad ogni esistenza fenomenica è il quarto passo. E, quando tutte le cose sono viste in tutta la loro pericolosità, ciò fa nascere il disincanto. Le cose sono viste come una casa in fiamme, della quale non resta altro che della cenere e uno scheletro, assolutamente non attraenti. Questo disincanto riguardo ai fenomeni condizionati è il quinto passo nello sviluppo della conoscenza. F. Quando un genuino disincanto si è insediato, sorge il desiderio di essere veramente libero da quelle cose. È molto diverso dal nostro normale desiderio di libertà, il quale, siccome manca del potere propellente della concentrazione o della visione profonda, non è un vero desiderio di libertà. Il disincanto che sorge dalla vipassana coinvolge tutta la mente, e il desiderio della libertà è tanto grande quanto il disincanto, ed è perciò davvero reale e sincero. Questo desiderio di sfuggire all'insoddisfazione dell'esistenza fenomenica è tanto grande quanto il desiderio di libertà di una rana che si dibatte per fuggire dalle fauci di un serpente, oppure quanto il desiderio di libertà di un daino o di un uccello che combattono per liberarsi da una trappola. Questo sincero desiderio di fuggire dal carattere insoddisfacente è il sesto passo. G. Quando si sviluppa pienamente il desiderio di fuggire, sorge la sensazione che si sta combattendo un'intensa battaglia per trovare una via d'uscita, una sensazione onnipresente che, poiché l'esistenza fenomenica è così, è necessario fuggire da essa. Mediante l'introspezione si riconosce l'attaccamento e sono percepite le contaminazioni che riducono in schiavitù la mente, le catene che saldamente la legano a quella condizione. Poi, vedendo che le contaminazioni si indeboliscono, ci si impegna per distruggerle del tutto. Questo indebolimento delle contaminazioni può essere mostrato mediante una similitudine. Un uomo va alla sua trappola per pesci e tira fuori un serpente, pensando che sia un pesce. Quando gli viene detto che è un serpente, non ci crede, a meno che a dirglielo non sia un insegnante saggio, benevolo e cordiale, che lo guida e lo istruisce finché non lo porta a comprendere che, nei fatti, si tratta di un serpente. Allora prova paura e cerca un modo per ucciderlo. Prende il serpente dal collo e, portandolo più in alto della sua testa, lo fa vorticare in cerchio fino a quando non si spezza e cade in terra morto. Questa similitudine illustra il sorgere della conoscenza che le contaminazioni sono la causa della schiavitù delle persone riguardo ad una condizione che deve essere molto temuta. Se non si ha una tecnica che consenta di ridurre la forza delle contaminazioni giorno dopo giorno, sradicarle è assolutamente impossibile. Il potere delle contaminazioni è ben più forte di quello che può essere una ancora esigua conoscenza che tenta di sradicarle. Per questo motivo è necessario accrescere e sviluppare la conoscenza. La sofferenza prodotta dalle contaminazioni diminuirà simultaneamente. Preservare e sviluppare la conoscenza che tutte le cose sono transitorie, prive di valore e di un sé, che non vale la pena di ottenere o di essere qualcosa, serve a eliminare il nutrimento delle contaminazioni, indebolendole di giorno in giorno sempre di più. è necessario per rinforzare noi stessi, per svilupparci, per diventare sempre più abili e ingegnosi. In questo modo possiamo vincere contaminazioni grandi come una montagna, per quanto noi si possa essere piccoli. La nostra situazione può essere paragonata a quella di un topolino che deve uccidere molte tigri. Dobbiamo essere davvero costanti e stare sempre in guardia per individuare i mezzi appropriati per un topolino. Se non arriviamo da nessuna parte, dobbiamo usare ogni genere di accorgimenti e di tecniche per indebolire di giorno in giorno quelle tigri, invece di tentare di ucciderle immediatamente. Questa intensa ricerca di una via di fuga rappresenta il settimo passo nella conoscenza e nella visione del progresso lungo il sentiero. H. Questo indebolimento delle contaminazioni ci serve per renderci progressivamente sempre più indipendenti e non curanti nei confronti delle cose. Perciò questo successivo passo nello sviluppo della retta comprensione, che ha quale risultato l'imperturbabilità rispetto a tutte le cose, consiste nel vedere tutti i fenomeni come vuoti, privi di sostanza, come privi di condizioni come quella di animale o persona, vuoti di sostanza o di una reale permanenza, privi di valore poiché del tutto insoddisfacenti e privi di ogni attrattiva perché completamente intrisi di disincanto. Alla fine la mente diviene indipendente e imperturbata da qualsiasi cosa in ogni regno dell'esistenza. Le cose prima piacevoli, desiderabili e delle quali ci si infatuava sono viste come grumi di pietra e di terra. È necessario spiegarlo mediante una similitudine. Un uomo che ha sempre amato una donna può sperimentare un cambiamento all'interno del suo cuore e smettere di amarla. Ad esempio, smetterà di amarla se è infedele. Ovviamente, quando divorzia, è libero di andare per la sua strada e di fare quel che gli piace. La sua mente è imperturbata. E a questo livello di conoscenza, condizioni fino a quel momento piacevoli, ognuna a suo modo, sono riconosciute come vuote di sostanza, in modo tale da essere indipendenti ed imperturbati da esse in ogni circostanza, proprio come quell'uomo che diventa indipendente dalla moglie dalla quale ha divorziato. Questa indifferenza, equanimità nei riguardi di ogni fenomeno è l'ottavo passo. I. La mente, diventata indipendente e impassibile rispetto a ogni esistenza fenomenica, è pronta a perfezionare il sentiero e a conoscere le quattro nobili verità. A questo stadio si è pronti a vincere le contaminazioni, a spezzare le catene che legano al mondo e a diventare un'aria di uno o un altro grado. Questo è il nono passo nel processo della conoscenza e della visione del progresso lungo il sentiero. Quando questo graduale sviluppo della conoscenza, dalla conoscenza del sorgere e dello svanire fino allo stadio della percezione delle quattro nobili verità, è stato portato a compimento, è stato raggiunto il quarto livello nella Vipassana o la sesta purificazione. La pura e perfetta conoscenza che essa produce è uno strumento che rivela al meditante il sentiero tramite il quale egli è giunto fino a quel punto e che può portarlo alla perfetta e intuitiva saggezza che distruggerà le contaminazioni. Questa perfetta e intuitiva saggezza o purezza della conoscenza e della visione è la saggezza che sorge dall'aver perfezionato il sentiero. È lo scopo, il frutto della pratica della Vipassana. Questa visione profonda che sorge dall'aver perfezionato il sentiero è il quinto stadio, quello finale della Vipassana. Tra la condizione dell'essere pronti a percepire le quattro nobili verità e questa perfetta ed intuitiva saggezza sopravviene una conoscenza qualificante, che rappresenta un momento di transizione dall'individuo ordinario affetto da contaminazioni all'aria. Questa conoscenza qualificante dura però solo un istante. È il culmine della progressiva perfezione della conoscenza e si trova ancora al livello del buon kamma, è ancora nel regno sensoriale. Per riassumere, la vipassana trova il suo fondamento nella moralità e nella concentrazione. Che cosa esaminiamo? La risposta è: esaminiamo tutte le cose, o, per dirla in un altro modo, il mondo, o l'esistenza fenomenica, o i fenomeni condizionati, o i cinque aggregati, poiché tutta l'esistenza fenomenica non consiste di null'altro se non dei cinque aggregati. Qual è lo scopo di questa analisi? Miriamo a vedere la transitorietà, il carattere insoddisfacente e il non sé insito in tutte le cose del mondo. Le osserviamo sorgere, perdurare e cessare, finché non perveniamo a percepirle come del tutto foriere di paura e disincanto, e comprendiamo che non c'è nulla che valga la pena di avere o di essere. Queste sono le condizioni che dovrebbero sorgere nella pratica della vipassana. Qual è l'obiettivo della vipassana? L'obiettivo immediato della vipassana consiste nella riduzione delle illusioni, in quanto il significato di vipassana è chiara visione. Qual è il frutto della vipassana? Il frutto della vipassana è il sorgere della chiara visione profonda, una visione chiara e perdurante riguardo alla vera natura delle cose, che alla fine annienterà le contaminazioni. Quando le contaminazioni sono eliminate, c'è solo perfezione, illuminazione, pace. Nulla resta a legare la mente a una qualche condizione mondana. Il risultato è che si scivola via dalla presa del mondo, questo luogo di schiavitù alla sensorialità. La mente è libera dalla sofferenza perché si è liberata per bene da qualsiasi brama e da ogni desiderio. Il Buddha disse che questo era il raggiungimento della cessazione della sofferenza, l'ottenimento della fruizione del sentiero, il Nibbana. Aver ottenuto questo significa aver portato a compimento il compito prefisso dal buddismo. Questo indica il percorso che deve essere seguito dalla visione profonda. Ci sono 7 stadi di purificazione che devono essere integrati in questo cammino e 9 passi nel processo di sviluppo della conoscenza del mondo. Tutto ciò insieme si definisce vipassana. Nei testi è descritta come un sistema ordinato. I dettagli più sottili possono essere rinvenuti nei libri scritti da insegnanti successivi. Si tratta di una cosa importante da capire, ovviamente, al fine di evitare fraintendimenti. Avviene che perfino nell'ambito della pratica del Dhamma, l'aspetto più alto del buddismo, ci siano persone che si trovano fuori strada. Ora molti sono coloro che ritengono che la vipassana sia ciò che invece essa non è, e la offrono agli altri come se fosse la cosa giusta. Hanno trasformato la vipassana in un modo per guadagnarsi da vivere. Conquistano le persone per riuscire a fare lezioni, poi certificano che sono riuscita a diventare dei moderni esseri nobili. Tutte cose veramente riprovevoli e incresciose.